Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un forte abbraccio a tutti voi che siete in ascolto, un grosso saluto quindi. Vi ricordo che stiamo studiando la seconda lettera di Paolo a Timoteo. Essa, assieme a Tito e Prima Timoteo, fa parte delle tre lettere pastorali di Paolo. In tutte e tre le epistole Paolo tratta due argomenti, il credo della Chiesa e la condotta della Chiesa. Per la Chiesa, al suo interno, una corretta adorazione, per l'esterno, la manifestazione delle buone opere. È tramite l'adorazione all'interno e le opere all'esterno che la Chiesa deve manifestarsi. L'Apostolo, abbiamo detto già altre volte, si trova in prigionia dopo essere stato arrestato per la seconda volta nel 67 d.C. e prima della sua morte scrive questa lettera a Timoteo, un giovane che considera come un suo caro figlio. La parola centrale è fedeltà, fedeltà nella sofferenza al capitolo 1, fedeltà nel servizio al capitolo 2, fedeltà di fronte all'apostasia nel capitolo 3 e fedeltà del Signore verso i suoi servi, anche quando sono abbandonati da tutti, come vedremo nel capitolo 4. Le dichiarazioni che ogni individuo fa in punto di morte hanno un'importanza che non necessita di ulteriori commenti, e questo è ciò che dà significato alla seconda lettera di Timoteo. Sono le ultime affermazioni di Paolo. C'è una nota di tristezza che non è presente nelle sue altre epistole. Non di meno c'è una sfumatura di trionfo, di vittoria. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Parole scritte da Paolo come un vero e proprio epitaffio. Parole che troviamo al capitolo 4 di questa lettera, al versetto 7. E forse proprio perché questa era la sua ultima lettera, Paolo era molto personale nel suo scritto. In questi quattro brevi capitoli ci sono circa 25 riferimenti, pensate, a singoli individui. In particolare, abbiamo visto ieri proprio come Paolo è preoccupato per Timoteo affinché lui rimanga fedele. Infatti, il primo capitolo di Seconda Timoteo inizia così. Rileggiamo i versetti considerati ieri, versetti che vanno dall'1 all'8. Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù, a Timoteo, mio caro figlio, grazia, misericordia, pace da Dio Padre e da Cristo Gesù nostro Signore. Ringrazio Dio, che servo come già i miei antenati con pura coscienza, ricordandomi regolarmente di te nelle mie preghiere, giorno e notte. Ripenso alle tue lacrime e desidero intensamente vederti per essere riempito di gioia. Ricordo infatti la fede sincera che è in te, la quale abitò prima in tua nonna Loide, in tua madre Eunice, e sono convinto abita pure in te. Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te, mediante l'imposizione delle mie mani. Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, d'amore e di autocontrollo. Non avere dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore, né di me, suo carcerato, ma soffri anche tu per il Vangelo, sorretto dalla potenza di Dio. E vediamo come desidera ardentemente che questo giovane possa continuare a proseguire sul cammino della fede cristiana. Proseguendo nelle nostre considerazioni di questo capitolo 1, abbiamo deciso di etichettare questo capitolo Afflizioni del Vangelo, perché oggi è opinione diffusa che la vita cristiana è una vita che deve essere facile, piacevole, dolce, vivace ed allegra. Molti di noi pensano di avere un Padre celeste indulgente che ci metterà a punto su un letto di rose, rimuoverà ogni pietra dal nostro sentiero, non permetterà che niente di grave ci accada. E un gran numero di cristiani si aspettano che il proprio Padre Celeste renda ogni cosa facile per loro. Il Signore Gesù ha detto chiaramente che avremmo avuto invece delle difficoltà. Egli disse, come è scritto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 16, versetto 33, «Nel mondo avrete tribolazioni». I cristiani non affronteranno la grande tribolazione, ma sia io che te sicuramente passeremo attraverso le nostre piccole tribolazioni. Uno studioso della Bibbia ha fatto questa affermazione. Se sulla terra voi non siete come stranieri, i cani da guardia del mondo non vi abbaieranno contro. Il Signore Gesù ci avverte che al mondo non piacciono i cristiani. Egli disse ai suoi discepoli: se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. E c'è qualcosa che non va se una persona diventa troppo amata come cristiano. La vita cristiana non è un letto di rose. Noi dobbiamo essere partecipi delle afflizioni del Vangelo, secondo la potenza di Dio. Leggiamo ora i versetti dal 9 all'11 di Seconda Timoteo, capitolo 1. Egli ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro, Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo, in vista del quale io sono stato costituito araldo, apostolo e dottore. Egli ci ha salvati, ci ha rivolto una santa chiamata, abbiamo letto, non a causa di quello che noi siamo, di quello che eravamo, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia. Il meraviglioso piano di Dio nel Vangelo era nascosto nelle epoche passate, ma ora è rivelato attraverso Paolo. È stato un mistero nel Vecchio Testamento, un segreto, non rivelato, ma rivelato ora nel Nuovo Testamento. Grazia. Grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità. Fin dal principio Dio quindi aveva un piano per noi, ma ci è stata manifestata con l'apparizione di Gesù. Il piano di Dio per noi non prevedeva solo la nascita, l'apparizione di Gesù, ma il tutto era in vista del suo sacrificio, la sua morte, perché attraverso questo sacrificio egli conseguì una vittoria sul peccato, sconfisse la morte per noi, il quale ha distrutto la morte. Significa che da quel momento Cristo ha reso vano ogni effetto della morte. La morte ha un significato completamente differente per un figlio di Dio. Cristo ne ha annullato ogni effetto, però Dio non ha eliminato la morte. Ricordiamoci che Paolo scriveva questa lettera dalla prigione, dove una sentenza di morte pendeva su di lui. Ma Paolo non sta parlando della morte fisica. Egli parla in questo passo di morte spirituale, morte eterna, che significa separazione da Dio per l'eternità. Cristo ha davvero abolito la morte spirituale, così che nessun peccatore dovrà andare in un luogo dove sarà eternamente separato da Dio. Cristo è il nostro mediatore, l'unico mediatore tra Dio e l'uomo. Dio è soddisfatto con ciò che Cristo ha fatto per noi. E la domanda è, sei tu soddisfatto o stai provando a salvare te stesso con le tue proprie opere buone? Lasciami ripetere ciò che ho detto prima. L'uomo non può essere salvato per mezzo di una obbedienza perfetta, perché egli è incapace di offrirla. Né può essere salvato da un'obbedienza imperfetta, perché Dio non l'accetterebbe. C'è solo una soluzione al dilemma. E questa è l'unigenito che disse, «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre, se non per mezzo di me». Come è scritto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 6. E attraverso il Vangelo si mette in luce la vita e l'immortalità. Ma come? Paolo sta dicendo che è un araldo, un portavoce della parola di Dio, del messaggio del Vangelo. Dice anche di essere stato costituito un apostolo, un dottore. E questo modo di esprimersi ricorda l'origine divina della sua missione. Timoteo conosceva bene il mandato di Paolo, ma certamente egli non stava informando il suo collaboratore. Ma qui, come in Prima Timoteo, nella sua prima epistola che scrisse al giovane Timoteo, è talmente preso dalla grandezza del Vangelo da meravigliarsi di essere stato chiamato lui a predicarlo. Il versetto 12 di Seconda Timoteo, capitolo 1, ci dice «Nessuna vergogna, assoluta certezza. È anche per questo motivo che soffro queste cose, ma non me ne vergogno, perché so in chi ho creduto e sono convinto che egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Sono stato costituito araldo del Vangelo e per questo motivo soffro, dice Paolo, ma non me ne vergogno. Sebbene Paolo si trovasse in prigione e una condanna a morte pendesse sul suo capo, egli non si vergognava del Vangelo. Paolo aveva scritto in Romani 1, versetto 16, «Infatti io non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede». E prima, al versetto 8 di questo capitolo, Paolo esorta anche Timoteo a non avere vergogna. Il motivo della fermezza di Paolo è che lui sa in chi ha creduto. Non dice in cosa ho creduto, ma in chi. E tu, amica, amico, sai in chi credi? Hai già fatto la tua scelta? Ascolta, leggo dal Vangelo secondo Matteo, al capitolo 28, il versetto 28. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. E tu hai questa certezza. Il Signore Gesù annuncia a tutti una salvezza certa, che Egli concede già qui, sulla terra, a ogni credente. Chi sono questi credenti? Ti domanderai. Sono quelli che il mondo non soddisfa, quelli che la coscienza non lascia tranquilli, quelli che hanno compreso che sulla terra non vi è nulla di buono, quelli che si sono riconosciuti un giorno dei peccatori perduti e che hanno gridato al Signore Gesù chiedendogli perdono. Ed egli ha risposto dicendo loro queste parole. Ascolta attentamente. Venite a me voi tutti che siete stanchi ed oppressi e io vi darò riposo. E ancora, in verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna. E non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Fai anche tu parte di questo gruppo. Egli, il Signore Gesù, ti sta aspettando. Non farlo aspettare ancora, perché potresti correre il pericolo di non poterlo più trovare. Oggi, amico, amica, È il giorno della salvezza, oggi. Il domani non ti appartiene. Egli ha il potere di custodire il mio deposito, abbiamo letto. E questo significa che Paolo aveva depositato la sua anima, la sua persona a Cristo fino al giorno del giudizio. O può significare, Dio mi ha dato un deposito da custodire. Dio gli aveva affidato un incarico, una dottrina. Inoltre, il fatto che Dio ha depositato dei doni nella vita di Paolo ne ha fatto un debitore per il mondo intero. Amico, amica, tu ed io siamo debitori. Forse tu stai dicendo, sappi che io pago i miei debiti onestamente. Bene, in verità, tu ed io non avremmo pagato i nostri debiti onestamente fino a che ogni persona sulla superficie di questa terra avrà sentito parlare del Vangelo. Egli ha il potere di custodire il mio deposito. È di grande conforto sapere che tutto ciò che siamo e tutto quello che abbiamo è nelle sue mani. Continuiamo la nostra lettura con i versetti 13 e 14. Prendi come modello le sane parole che hai udite da me, con la fede e l'amore che si hanno in Cristo Gesù. Custodisci il buon deposito per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. E quello che aveva predicato Paolo doveva servire da modello, proprio come un architetto segue il disegno del fabbricato che deve costruire. Sane parole, le parole dette da Paolo, come abbiamo visto nella prima lettera a Timoteo, erano la dottrina degli apostoli, erano la parola di Dio, il buon deposito da custodire per mezzo dello Spirito Santo. Nel versetto 12 era Dio che custodiva un deposito, mentre qui è Timoteo a doverlo fare. Ma come vediamo, ha bisogno dell'aiuto dello Spirito, perché da solo non potrebbe riuscirci. È importante vedere come la vita cristiana può essere vissuta solo nella potenza dello Spirito Santo. Prima, nel versetto 7, Paolo aveva parlato della potenza, dell'amore, di una mente equilibrata, ossia l'autocontrollo, tutti i frutti dello Spirito Santo. Paolo scrisse ai Galati, «Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo». Le esortazioni rivolte a Timoteo sono importanti, specialmente se si tiene conto del comportamento di certi suoi compagni, come vediamo nei versetti dal 15 al 18 di Seconda Timoteo, capitolo 1. «Tu sai questo, che tutti quelli che sono in Asia mi hanno abbandonato, tra i quali Figello ed Ermogene. Conceda il Signore misericordia alla famiglia di Onesiforo, perché egli mi ha molte volte confortato e non si è vergognato della mia catena. Anzi, quando è venuto a Roma, mi ha cercato con premura e mi ha trovato. Gli conceda il Signore di trovare misericordia presso di lui in quel giorno. Tu sai pure molto bene quanti servizi mi abbia reso a Efeso». Paolo riporta i nomi precisi di quelli che sono stati infedeli con lui. E nel primo capitolo della prima lettera a Timoteo, Paolo aveva sottolineato il fatto che alcuni lo avevano abbandonato. Qui sono tutti, questo è il punto, tutti quelli che sono ora in Asia e che erano stati in precedenza a Roma con Paolo. Richiamo l'attenzione su questo perché mi sembra che l'apostasia non sia qualcosa che caratterizza solo gli ultimi giorni della Chiesa, è qualcosa che è successo attraverso l'intera storia della Chiesa. Un professore di storia della Chiesa definiva la storia, appunto, della Chiesa come la storia dell'apostasia o anche come la storia delle eresie. Quanto è stato vero, purtroppo. Qui però troviamo anche un meraviglioso credente in Dio. Mi sarebbe piaciuto essere un Onesiforo, esaltato come modello di gentilezza cristiana, mentre non avrei voluto essere Ermogene. Onesiforo, presumibilmente arrivato da Efeso, era a Roma per affari. Egli era un uomo indaffarato, ma ebbe tempo per fare una visita a Paolo, che era in prigione. Che dimostrazione d'amore fraterno. Probabilmente Paolo lo aveva portato al Signore e non avrà potuto fare a meno di cercarlo e incontrarlo. Onesiforo non aveva solo ricevuto qualcosa da Paolo, ma lui stesso era stato utile all'Apostolo mentre si trovava ad Efeso. E Onesiforo, quest'uomo, non si era vergognato di Paolo, anche se era in prigione, e l'aveva cercato. Questo ci riporta a quanto abbiamo letto nel versetto 8. Non avere dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore, né di me, suo carcerato. Il suo esempio avrebbe incoraggiato Timoteo, al quale Paolo aveva fatto questa raccomandazione. E tu, come ti comporteresti? Possono queste parole incoraggiare anche te a essere fermo nella tua fede, oppure a fare la tua scelta per Gesù, se non l'hai ancora fatta? E con questo invito serio alla riflessione, a scegliere per Gesù se ancora non hai scelto per Lui, io voglio fermarmi qua. Ti ringrazio per l'attenzione che ci hai prestato ancora una volta. Intanto ti auguro un buon riposo. Ci sentiamo quindi lunedì prossimo al solito orario. Ciao.